nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo insieme al Signore di poter comprendere sempre più quello che ci è messo nelle mani, ci è stato messo nelle mani, il dono dell'Eucarestia, poter cogliere la grazia, il senso, il significato di esso, come anche i discepoli di Gesù hanno avuto necessità di riflettere, di comprendere, di chiedere di poter entrare sempre più nel mistero che noi celebriamo dell'Eucaristia.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetti dall'1 al 10. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano. Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000 e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Parola del Signore.
Abbiamo letto e meditato il capitolo 7 di Marco. In questa settimana io riprendo solo un punto 2 di quello che è stato detto nella nostra meditazione, che è stata soprattutto sui primi 23 versetti, la maggior parte dei versetti del capitolo, riguardanti alla discussione degli scribi, dei farisei con Gesù, riguardo a un punto preciso, al mangiare i cibi senza lavarsi le mani, di cui erano accusati i discepoli. Ritroviamo Gesù in una posizione, nella discussione, con una posizione molto conservatrice, mentre sono i farisei, i suoi interlocutori, piuttosto gli innovatori. Conservatore nel senso che Gesù, nella sua argomentazione, mostra come egli difenda la legge di Mosè di fronte a quello che, di cui accusa i suoi interlocutori farisei di interpretare e di abolire con la loro estensione e interpretazione la legge di Mosè. Così dirà, per esempio, al versetto 14: «Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte». Quindi non è tanto, come sempre, o spesso sempre, è stato interpretato come un capitolo, versetti nei quali Gesù abolisce la distinzione fra puro e impuro, animali puri e animali impuri, la legge di Mosè, Levitico 11 in particolare, piuttosto il contrario. Gesù, nella prima parte della discussione, appare uno molto più conservatore dei suoi interlocutori, molto più preoccupato di difendere la legge, la Torah di Mosè. E in questo caso si distanzia appunto dalla legge orale, dalla tradizione così chiamata degli antichi, che in certi casi annullava il comando di Dio. Gesù ha questa posizione. È una discussione, come abbiamo detto, intragiudaica. Diverso è lo spirito, se lo leggiamo, in una discussione fra ebrei e non ebrei. Siamo in una discussione intragiudaica dove le posizioni sono molto diverse e Gesù appare un conservatore, già detto, e le posizioni sono molto diverse. I farisei avevano una loro posizione, Qumran ne ha un'altra, eccetera, gli enochici ne avevano un'altra, i sadducei riconoscevano solo il Pentateuco, impossibile che riconoscessero la tradizione dei farisei. E Gesù ha la sua posizione, è molto preoccupato di mettere al centro di nuovo l'importanza del comando di Dio, della legge, della Torah. La seconda cosa che possiamo dire, ricavare, nella seconda parte possiamo vedere anche che c'è una estensione da parte di Gesù, improntata su che cosa? Sul fatto che non è ciò che entra nell'uomo che contamina l'uomo, cioè gli animali, la distinzione fra animali puri e animali impuri: se uno mangia un animale impuro non si contamina, ma è ciò che esce dall'uomo, già nella legge. Per esempio pensiamo ai casi in cui ci sono delle perdite di sangue o la donna che partorisce, che ha delle perdite, è ritualmente impura. Però questo serve a Gesù come parabola per mostrare che già questo dà l'impurità in questo senso, dà un appoggio per interpretare anche l'impurità come fa in senso morale, che è un'altra cosa, è una cosa distinta dalla purità rituale. Se uno è impuro moralmente deve pregare, deve andare al tempio, deve chiedere il perdono di Dio, deve fare i riti per ottenere il perdono. E Gesù appunto sostiene, attraverso questo paragone, questa analogia, sostiene il fatto che la vera impurità nasce dal cuore dell'uomo, dai suoi pensieri, dai suoi peccati. In particolare cita alcuni peccati che riguardano anche, che producono anche un'impurità a livello del corpo. La seconda parte, invece direi un'altra parola, sulla guarigione che Gesù fa ai versetti 24 e successivi della donna sirofenicia, di origine sirofenicia e di lingua greca. Lo abbiamo letto, abbiamo visto come la maggior parte dei versetti in questo episodio si concentra soprattutto nel dialogo fra, non tanto nel miracolo che si risolve in un versetto, ma nel dialogo fra la donna sirofenicia e Gesù, la quale strappa il miracolo a Gesù. Colui che ha l'impedimento, diciamo così, l'ostacolo per compiere, in questo caso fra i due personaggi, non è tanto la donna, ma è Gesù, il quale lo mostra qui, lo dirà anche in altri testi, è mandato per Israele. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, lascia prima che si sazino i figli. Per Gesù questo significava una scansione delle fasi, era mandato alle pecore perdute della casa di Israele, questa era la sua missione, e questo gli impediva anche di poter compiere il miracolo alla sirofenicia, verso la sirofenicia, quello che chiedeva la sirofenicia. Per la donna sirofenicia invece questo è proprio l'argomento per ottenere il miracolo, per ottenere la guarigione della propria figlia. E dice, sì, anche i cagnolini sotto la tavola però mangiano le briciole dei figli. Non c'è bisogno. Già ora c'è la possibilità anche per loro, pur mantenendo le fasi, chiamiamole così, della, come le vedeva Gesù, le fasi della sua missione verso Israele e non verso le genti. E un'ultima parola, mi sembra molto importante, molto bello, anche quello che Marco dice, a differenza di Matteo, la tua fede, grande la tua fede, dice Matteo, e Marco dice, per questa tua parola va. E non dice fede ma parola, è per ciò che dice, che mi pare molto bello e conferma, è per ciò che dice la donna, che Gesù vince l'ostacolo e compie il miracolo verso la figlia della sirofenicia. Poi abbiamo un altro miracolo, ma chiudo qui, e abbiamo invece oggi la seconda moltiplicazione dei pani, cosa che avviene qui e in Matteo, non è in Luca, non è in Giovanni, dove troviamo anche, leggendo il racconto, che sembra quasi che i discepoli non abbiano per nulla presente che Gesù abbia già compiuto una prima moltiplicazione dei pani.
Ecco, in questa seconda moltiplicazione dei pani, Gesù che dice, sì, sento compassione perché stanno con me. Quindi la compassione non è più come nella prima moltiplicazione, perché erano come pecore senza pastore, ma qui il pastore è lui, ed è lui che si prende cura delle pecore del gregge, e quindi ci sarà la seconda moltiplicazione.
Questa seconda moltiplicazione dei pani presenta struttura in molte parti, la stessa struttura, gli stessi temi della prima moltiplicazione, riportata sempre in Marco al capitolo 6, versetti 34-44. In questa moltiplicazione Gesù apre il suo cuore ad una grande pietà per la folla, a un dialogo intenso con i discepoli e anche alla consumazione dei pani e dei pesci fino alla sazietà, facendone addirittura avanzare. Vi sono alcuni esegeti che sono del parere che le varianti di dettaglio fra i due episodi rivelerebbero due avvenimenti distinti, e attraverso la tradizione potrebbero collocarsi in comunità differenti. I due racconti sono stati messi in relazione all'istituzione eucaristica come d'obbligo, per cui il primo episodio sarebbe stato, diciamo, collocato in chiese giudeo-cristiane, mentre il secondo episodio in chiese greco. Secondo Marco, ambedue gli episodi farebbero parte di due serie parallele di catechesi che insistono sui segni della missione e dell'autorità di Gesù, autorità che è messa in difficoltà dall'induramento dei farisei che gli stanno di fronte e anche dall'incomprensione dei discepoli, perché per il momento non riescono a capire la profondità del mistero di Gesù. Inoltre è anche da notare che, collocando il secondo racconto in terra pagana, Marco vuole sottolineare che l'opera di Gesù si estende fino al territorio dei gentili, cioè dei pagani. E in questo racconto Gesù mantiene l'iniziativa mentre i discepoli entrano in azione solo per la distribuzione che avviene ai versetti 6 e 7.
Anche io, come ha detto adesso Andrea, mi sono chiesta quello che ci si chiede sempre, soprattutto perché i discepoli, in questi due racconti che sembrano quasi un doppione, oppure una cosa messa artificialmente, perché i discepoli si chiedono, ripetono quella frase che hanno detto alla prima moltiplicazione, come si potrebbe sfamarli di pane qui in un deserto, come se nulla fosse già accaduto. Io mi sono data questa risposta, che Gesù non faceva sempre miracoli, cioè non ha sfamato le folle tutte le volte che lo seguivano. E anche, si può dedurre anche questo, e quindi non è detto che sia capitato tre giorni dopo. In ogni caso, il valore simbolico è quello più evidente, che è stato già anche detto anche da Andrea. E mi è venuto da pensare che sia collegato questo racconto della seconda moltiplicazione dei pani a tutto il capitolo, collegato ai due miracoli precedenti, perché è come se fosse il pane dei figli che viene elargito abbondantemente anche in terra e fuori dalla terra di Israele, se vogliamo insistere su questo punto delle genti. E poi l'altro miracolo come simbolo della sordità dei discepoli, dell'indurimento del loro cuore. Io non so se questo aspetto della moltiplicazione dei pani per i popoli pagani sia sostenibile, perché in questo, se fosse così, ci sarebbe anche il problema della comunione di mensa, cioè mangiano tutti insieme, nutriti dal Signore, e allora sarebbe collegato anche alla prima parte del Vangelo di Marco, cioè di questo capitolo 7. Però su quest'ultimo punto mi interrogo, ecco, se è solo un simbolo perché è ambientato nella insomma, fuori dai confini, oppure se effettivamente è già stato un anticipo di una comunione di mensa tra i discepoli, Gesù e tutti gli altri.
È stato già sottolineato diverse volte la legittimità di una lettura simbolica di questi racconti, di questo in particolare, e a fronte di questa incomprensione dei discepoli oggi, di nuovo non capiscono come possiamo sfamare, mi colpisce che la questione dello sfamare e di questa moltiplicazione dei pani è richiamata altre volte qui da Marco. È stato richiamato alla fine del miracolo in cui Gesù cammina sulle acque. Non viene detto al versetto 52, non capivano, come qualcosa relativo a quell'evento, cioè, ma non avevano compreso il fatto dei pani. E di nuovo viene richiamato una pericola che leggeremo fra un giorno o due, quando Gesù dice: ma non avete capito quanti pani sono rimasti? Insomma, colgo ma l'abbiamo già richiamato nei giorni scorsi, in questi capitoli di questi giorni, proprio come l'impossibilità dei discepoli di capire il mistero del Signore e nella sua profondità. E allora mi ha colpito molto quando stamattina è stata letta l'Apocalisse, e questo pianto grande, piangevo molto perché non detto in parole nostre, non capivo niente, non c'era qualcuno degno di aprire, di farmi capire, e l'unico che può spiegarci è lui stesso, che ci rivela il suo mistero, se no non capiamo proprio quello che fa.
Dice in questo brano un discepolo: e come si potrebbe sfamarli di pane qui in un deserto? E mi sono chiesto perché prima moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani. La mia impressione è che questa evocazione del deserto e questo principio di tappe evocano fortemente il popolo di Dio nel deserto, l'esodo del popolo di Israele dalla condizione di schiavitù. Ecco, volevo dire solo questa cosa.
Riguardo, c'è la nota sotto che si legge: essi, la folla, essi non sono più ridotti a mangiare le briciole che cadono dalla tavola dei figli del regno. Ecco, penso anch'io che sia il significato di questa, di questo brano, sia l'apertura della parola di Gesù non solo più ai figli di Israele, ma a tutte le genti.
Rimanendo sul piano simbolico della lettura, mi sembra di notare che sia una preoccupazione proprio solo ed esclusivamente di Gesù, cioè è lungo questo versetto, questi due versetti, 2 e 3, nei quali Gesù dice che ha compassione e che ha la preoccupazione di non poterli rimandare digiuni, perché verrebbero meno lungo il cammino, e c'è qualcuno che viene da lontano. Allora ho pensato che forse poteva essere che fino a quel momento aveva insegnato, aveva parlato loro, li aveva riempiti della sua parola, e bisognava che però il banchetto fosse completo, cioè non basta la parola, ci vuole il pane per poter andare e restare con lui.
Ma la mia impressione è che siano due racconti indipendenti. La difficoltà è la difficoltà, cioè l'interrogativo è cercare di spiegare perché Marco li ha riportati tutte e due senza neanche correggere, forse addirittura ha sfruttato questo fatto, come si vedrà dopo, cioè che i discepoli non comprendono, anche se qui non è in rilievo, ecco, però e quindi ha portato a pensare che dal momento che il primo racconto è centrato sul numero 12 e quindi su Israele, e che qui invece si parli delle genti, anche se io ho dei dubbi su questo, però è possibile, comunque molti pensano così. Ecco, anche la nota che è stata letta va in quella direzione. Difficile spiegare perché 7 dovrebbe riguardare le genti, forse 4.000, i 4 punti cardinali, molto difficile da dimostrare, secondo me questo è più un assunto per spiegare, è più un interesse dei non ebrei che siamo noi, che vogliamo vederci dentro al Vangelo, e comunque per spiegare le due moltiplicazioni, trovare un significato, ecco, le due. Però è possibile anche che si tratti, che qui siamo in terra pagana, ho qualche dubbio, può darsi. A me sembra che siamo in Galilea, che è già arrivato in Galilea probabilmente, però è possibile, non so da dove si possa ricavare la certezza che siamo in terra cosiddetta pagana, non so. Per il fatto che dice passando attraverso la Decapoli, ma c'è già passato, è arrivato forse in Galilea a questo punto, perché poi non si dice successivamente, ecco, che poi va ancora avanti, arriva finalmente in Galilea. Però probabilmente anche queste osservazioni sono tutte, non so se Marco ha mai pensato a questo problema, insomma. Ecco, invece sul testo l'ipotesi, ecco, che siano proprio a livello almeno dell'evangelista, ecco, del racconto, che siano proprio questi episodi a spiegare l'Eucaristia, cioè a dar valore, ad aggiungere, a mostrare, a illustrare, diciamo meglio, a illustrare il significato che si deve attribuire al rito che le comunità di Gesù, ecco, stando anche agli atti, celebravano, cioè il rito per cui, che è poi il rito normale di ogni pasto, però legato poi alle parole di Gesù, ecco, fate questo memoria di me. Comunque il rito, il gesto di benedire, di spezzare il pane. E quindi vedevo così, andando per questa via, cioè che sono questi testi a spiegare il senso dell'Eucaristia. E mi sembra importante la domanda al versetto 4, donde, da dove? Dove si può sostenere il cammino della gente nella via? Se li rimando, digiuni verranno meno nella via. Questa parola nella via mi sembra significativa, almeno così è sembrato a me. Ecco, tornerà ancora più avanti, seguire Gesù nella via. Comunque, se li rimando vengono meno, quindi dove si può trovare il cibo che sostiene la gente nel cammino, nella via? Ed è nell'Eucaristia, diciamo. Noi la risposta sarebbe questa, cioè nella benedizione di Gesù, non qualunque benedizione, non semplicemente la cosa che si deve fare ogni volta che si mangia, cioè si recita la benedizione, si spezza il pane, ma quando l'ha fatto Gesù questo nell'Eucaristia, allora questo è il cibo che veramente sostiene.
Allora aggiungo una cosa brevissima a quello che ha detto adesso Giovanni, che a me un pochino, insomma, mi ero mossa così, e mi è venuto in mente Elia, perché oltretutto c'è un verbo che torna solo al capitolo, solo no, torna al primo re 19, quando gli dice: mangia, perché è troppo lungo per te il cammino, e gli dà appunto il pane perché possa terminare il suo cammino. Mi sembra molto, molto bello.
Primo re
19, adesso ho già chiuso, comunque sono subito lì, 10-12.
Due pensierini piccolissimi. Primo, questo sentire compassione per la folla, perché ormai da 3 giorni stanno con me e hanno fame, mi fa pensare che ascoltare il Signore non basti, perché dopo si ha fame. Il perché del Padre Nostro è una cosa che mi colpisce sempre, perché il Signore non è qualche cosa che sta su nell'aria, è qualche cosa che sembra che abbia la nostra carne, ci pensa bene, sa che abbiamo fame, che anche le sue parole non sfamano fino in fondo, sfamano lo spirito, ma il corpo ha bisogno. Quindi non so come dire, mi sembra quasi che in queste parole si ritrovi se stesso il Signore, cioè, ha compassione anche di sé. Infatti dopo c'è il primo annuncio della passione, perché quei 3 giorni senza mangiare anche lui li ha passati, e insomma è duro, il corpo ti annienta anche lo spirito quando è provato. E sembra proprio continuamente che l'Evangelista dica: ricordatevi, non siete proprio, come dire, c'è qualcuno che l'ha passato con voi, prima di voi, e insieme a voi lo continua a passare.
Ma per concludere, non so bene, è già stato ricordato quello che si dirà poco dopo, nei versetti successivi, versetto 19 e 20 in particolare, sempre di questo capitolo, Gesù che ricorda appunto ai discepoli quando aveva spezzato i 5 pani e quando aveva spezzato i 7 pani, e i discepoli ricordano. E quindi non è che non, se stiamo a quello che viene raccontato, qui appare che ricordano bene anche la prima moltiplicazione dei pani, non è che l'abbiano dimenticata. Per cui rimane difficile comprendere perché appunto fanno questa domanda, come riuscire a sfamare il pane di pane qui in un deserto. L'aveva già fatto una volta, ma forse il fatto pensato che venga ripetuto sottolinea l'importanza. Forse sì, questa domanda rimane da comprendere, ma serve anche a Marco per far capire che non è stato una volta sola, è stato almeno due volte. Come nel deserto, la manna non è stato l'episodio di un giorno, ma è stato il cibo che ha accompagnato Israele in tutti i 40 anni. E così a me è sembrato, se sia sufficiente, ma che questo, la ripetizione di questo miracolo e anche con questa domanda, che rimane difficile, però può portarci almeno me ha portato a pensare che è ciò di cui si ha bisogno, è ciò che Gesù dona ai suoi discepoli che lo seguono, come è stato nel deserto per Israele. C'è anche un'altra differenza con io non so se sono pagani, se sono miste, una popolazione mista, se sono ebrei, ma sembrerebbe anche a me piuttosto, però non lo so, è un pensiero, piuttosto ebrei anche qui, anche perché il miracolo della Sirofenicia mostra che Gesù ha fatto, non dico un'eccezione, ma quello era il modo di ragionare di Gesù. Non è che dopo il miracolo della Sirofenicia abbia cambiato completamente, rimane in Israele, quindi insomma sono tante le cose, però l'ultima cosa che volevo sottolineare, dice al versetto secondo, per notare una differenza fra la prima moltiplicazione e la seconda, dice che sono da 3 giorni che stanno con me, mentre nella prima moltiplicazione si è svolto in un giorno, mi pare, se non ricordo male. Qui ci sono 3 giorni, e anche questo, dato che al momento che è anche simbolico, ho pensato i 3 giorni sono molto significativi, evocano soprattutto la passione di Gesù, e alla fine è un coinvolgere in un certo senso nella passione, nel mistero di Gesù. Ecco dunque, mentre ringraziamo il Signore per il dono che ci è stato dato, poter celebrare l'Eucaristia, e vogliamo proprio in questo momento pregare per noi, per tutta la Chiesa e per tutta la grande famiglia dei popoli di Dio. Diciamo, ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Chiesa tutta, perché possa essere fedele al mandato che il Signore ha dato loro di sfamare tutti i popoli e tutte le genti, offrendo loro la parola del Signore e l'annuncio del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutti noi, perché il Signore ci dia una comprensione, una conoscenza profonda di Lui, del suo mistero, del nostro legame, della nostra relazione con Lui, affinché possiamo seguirlo con tutto il cuore. e averne vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Signore, per tutti, anche gli affamati, gli assetati, per tutti coloro che nel mondo non hanno il necessario per vivere, perché la giustizia fra gli uomini possa offrire loro ciò di cui hanno bisogno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per l'incontro che oggi i superiori avranno con le famiglie del nord e di Reggio, per la messa che celebreranno insieme. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la ripresa, insomma, prosecuzione, ma ripresa delle celebrazioni, delle messe domenicali. Andando verso l'inverno sarà un pochino più complicato. Preghiamo perché la gente comunque non si scoraggi e continui a sentire desiderio di partecipare all'Eucaristia, alla Messa del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo sempre la Chiesa di Gerusalemme in questo momento, nel quale con ogni probabilità avrà nominato il nuovo Vescovo o Patriarca. Preghiamo per tutti i suoi problemi e preghiamo anche per tutte le altre chiese di Gerusalemme, per la loro comunione, per la loro collaborazione. E preghiamo e estendiamo anche la nostra preghiera oggi, giorno di sabato, tutto il popolo di Israele, tutti gli amici che abbiamo conosciuto, preghiamo. E poi preghiamo per Anna, la mamma di Ignazio, uno dei nostri amici in Sicilia, che con noi seguono l'Alexio, che è morta ieri. Preghiamo. O Padre buono, accogli le nostre suppliche che ti presentiamo sempre nel nome del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù, che per noi è morto, per noi è risorto e per noi intercede accanto a te, ove vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.